parlato della purezza, della saggezza, della giustizia l'ultima volta. Oggi continuiamo su questo tema e ci concentriamo su quello che possiamo definire, come nel foglietto che è stato distribuito, la personificazione della santità. Arrivato a un certo punto nella storia, quello che è il concetto della santità cessa di essere un concetto, se vogliamo, astratto, un concetto in qualche modo difficile per noi da capire, da comprendere, da raggiungere, per diventare una realtà concreta. Una realtà concreta nella figura del nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli ed amici, se noi vogliamo avere una visione piena, una visione a 360 gradi della santità, dobbiamo guardare a Cristo. Ora, è però particolare il fatto che nei Vangeli non troviamo discussioni sulla santità di Gesù. Il termine santo e i termini ad esso collegati non vengono impiegati molto nei Vangeli, cioè non troviamo, come in un libro di dottrina o di teologia, una discussione sulla santità di Gesù nei Vangeli. Eppure, tutti i Vangeli sono impregnati di questo concetto della santità del nostro Signore, al punto che se noi tentiamo di tirar fuori questo filo della santità dai Vangeli, dalla vita di Gesù, abbiamo un fallimento totale. Toglieremo un elemento fondamentale nella vita di Gesù e ciascun evangelista, in qualche modo, a modo suo, con la sua caratteristica, con le sue peculiarità, enfatizza questo aspetto della santità, in modo diverso, con accenti diversi. Ad esempio, Matteo, che pone molta enfasi sulla giustizia e sull'adempimento della giustizia, parla in questo modo nel dialogo che troviamo fra Gesù e il Battista. Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e si parlava del battesimo di Gesù. Marco, invece, che è uno che enfatizza molto di più l'elemento della potenza che si rivela nella figura di Gesù, ci racconta alcuni dialoghi. Ad esempio in Marco 1 noi leggiamo: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei. Sei il Santo di Dio». E Gesù radicalizza ancora di più questo scontro di potenze al punto da dire che chi riconoscerà Lui sarà riconosciuto nell'ultimo giorno e chi lo disconoscerà sarà disconosciuto nell'ultimo giorno. Luca invece ci presenta la comprensione di Gesù come colui che adempie le attese messianiche del Vecchio Testamento, colui che personifica quelle attese di cui lo stesso Isaia, di cui abbiamo parlato nella settimana precedente, realizza Gesù nella sua vita. E ci dice: «Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come al solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove è scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e reso all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti quelli nella sinagoga erano fissati su di lui. Egli prese a dire a loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Luca ci parla dell'adempimento delle attese in Gesù. E Giovanni, l'ultimo evangelista, nel suo Evangelo ci parla di una relazione intima, della santità di Gesù come una relazione intima fra lui e il Padre, come di un Gesù che ha glorificato il Padre e che adesso chiede al Padre di glorificarlo nell'ultima ora. E in Giovanni 17 noi leggiamo: «Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché il tuo figlio glorifichi te, giacché gli ha dato autorità su ogni carne, come egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, cioè Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo adempiuto l'opera che mi hai dato da fare. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse». Non abbiamo etichette Gesù è santo, o quantomeno c'è qualche esclamazione di questo tipo, ma i Vangeli sono pieni di indicazioni che ci parlano di Gesù come la personificazione della santità. Ora, Potremmo prendere, diciamo, spunto da vari testi che troviamo in diversi Vangeli. Quello che invece faremo questa mattina è di guardare ad alcuni brani proprio dal Vangelo di Luca. E Luca è molto chiaro e diretto per parlarci della santità di Gesù e già lo fa dalle prime pagine. Nel primo capitolo noi leggiamo, al capitolo 1, versetto 35, l'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Luca chiarisce subito la natura particolare di Gesù, indicandolo come santo, ma ce lo indica in modo particolare. È una santità che richiede una categoria tutta sua. Non può essere la santità così come l'abbiamo vista e definita fino adesso. Ora, nel Vecchio Testamento, un sacerdote, ad esempio, veniva dichiarato santo nel momento in cui era unto, così come il re. Altre persone invece venivano dichiarate sante per il fatto che venivano appartate, scelte per uno speciale compito, che era uno speciale servizio a Dio. Qui però Gesù viene definito santo a prescindere da tutto questo. Egli è santo per natura. Egli sarebbe stato colui capace di pronunciare sempre un sì alla volontà di Dio, anche in quelle circostanze in cui i suoi compagni terreni, cioè i discepoli, non avrebbero manifestato quello stesso tipo di ubbidienza a Dio e alla sua volontà. Gesù riflette una santità tutta particolare ed è una santità che ci viene, come dire, dato l'indizio da questo riferimento come figlio di Dio. Ora noi dovremmo stare e dobbiamo stare molto fermi su questo elemento della santità e di Gesù come figlio di Dio. Non dobbiamo lasciarci, come dire, tirare via da idee strane, da idee che pongono in dubbio questa santità. E non sono pochi quelli che mettono in dubbio questa unicità della figura di Gesù, dell'unicità come figlio di Dio. C'è chi, ad esempio, dice, ma nel Vecchio Testamento, in qualche modo, tutti erano i primogeniti dedicati a Dio. E lo erano un po' come le primizie della terra, come le primizie degli animali. Appartenevano a Dio finché non c'era un riscatto. E poi poco dà questo concetto di figliolanza. Un concetto di figliolanza non è a indicare qualcosa di particolare, qualcosa di speciale nella figura di Gesù. Dopotutto, Israele, il servo del Signore, viene definito lui stesso come un figlio di Dio. In Esodo, ad esempio, noi leggiamo, tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Ecco le due cose ancora collegate. E poi ci sono altri riferimenti in Deuteronomio 1,31, dove ci viene detto, nel deserto dove tu hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo, porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati in questo luogo. Ci sono altri riferimenti in Deuteronomio 14,1, in 2 Samuele 7,14, quando si parla del figlio di Davide, di Salomone, in cui dice Dio addirittura, io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, se fa del male lo castigherò con verga da uomini e con colpi da figli di uomini. E ancora Salmo 2, Osea 1,10, sono tutti brani che ci indicano questa speciale relazione del popolo come figlio di Dio. E Gesù allora, chi ci critica, vede la sua figliolanza come qualcosa di questo tipo, niente di più, non qualcosa di particolare. Fratelli, noi dobbiamo rimanere fermi su questo. Dobbiamo rimanere fermi sull'unicità di Gesù, almeno per due ragioni. In primo luogo, se noi analizziamo bene la sezione che abbiamo letto di Luca, quantomeno i versetti dal 29 al 37, ci rendiamo conto che Luca ci vuole indicare una relazione particolare. Non usa questa espressione figlio di Dio così, per dire una generica relazione, ma per indicare la particolare natura di Gesù. D'altronde, egli è il figlio dell'Altissimo, mentre suo cugino, Giovanni il Battista, che sarebbe nato, era semplicemente un profeta dell'Altissimo. Non c'è confusione nell'uso dei termini nel Vangelo. E ancora il modo di come Luca ci presenta la figliolanza, questo è il rapporto particolare di Gesù col Padre, ci dice che c'è qualcosa di speciale. Il suo nome stesso è tutto un programma. Se Giovanni è colui che doveva preparare la via, Gesù, il cui nome stesso significa Yahweh e salvezza, ci indica già nel suo nome il proposito e la relazione particolare con Dio. Ma è anche nello sviluppo del Vangelo di Luca che vediamo questa relazione particolare di Gesù con il Padre. Una relazione che lo porta così vicino a Dio da spingere un altro evangelista, Giovanni stesso, a usare questa espressione: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, cioè Gesù, è quello che l'ha fatto conoscere. Gesù ha uno status, una condizione unica e irripetibile, è un rapporto privilegiato con il Padre, una condizione ed un rapporto che non può essere ricondotto alle categorie che abbiamo visto nel Vecchio Testamento come Israele, figlio di Dio, come il sacerdote appartato per un servizio o dedicato al servizio di Dio. Gesù ha una relazione particolare. E vediamo questa relazione particolare, questa santità di Gesù nella sua bontà, nel suo potere sopra il male, nella sua assenza di peccato. Ma tutte queste sono cose che vengono dopo. Ancora Gesù viene annunciato come colui che sarebbe nato e sarebbe nato santo. E qualcosa, la sua condizione è ancor prima del manifestare la bontà, è ancor prima del manifestare la potenza, è ancor prima del manifestare l'assenza di peccato. È una condizione a priori, è una condizione per natura. Egli avrebbe agito come figlio di Adamo, come dice sempre Luca al capitolo 3, versetto 38, e tuttavia sarebbe stato totalmente separato da noi che siamo figli di Adamo. E paradossalmente, fratelli, pensiamo, c'è questa separazione e allo stesso tempo questa completa immedesimazione con la nostra natura che gli ha permesso di vincere il peccato e quella separazione che si è creata a causa del peccato fra noi e Dio. Egli è veramente uomo ed è veramente Dio. Ed è questa sua particolare unicità che lo rende unico, unico e irripetibile. Ma la santità di Gesù noi la possiamo vedere quindi nella sua unicità, la possiamo vedere anche nella sua bontà, nel modo di come egli si è rapportato con gli altri. E per capire questo vorrei che leggessimo da Luca 4. Siamo nel contesto della tentazione e non molto distante dal brano che abbiamo letto, da Luca 1, in cui Gesù ci viene presentato come santo figlio di Dio. Ed è il primo avvenimento che accade prima del suo ministerio, subito dopo il battesimo. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, dove era stato battezzato, e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Qui veniamo confrontati con la bontà etica del nostro Signore. Ed egli fu condotto dallo Spirito e nonostante la debolezza fisica, l'essere stato 40 giorni a digiuno nel deserto, era ripieno ancora dello Spirito Santo. Perché Gesù fu condotto nel deserto per affrontare le tentazioni? Perché? Le tentazioni erano necessarie per dimostrare che egli era veramente il Salvatore atteso, che egli sarebbe stato veramente il Salvatore atteso dal mondo. Le sue tentazioni, fratelli, non erano illusioni, le sue tentazioni non erano finzioni. Non è che Gesù, in quanto Dio, si è ritirato dietro la propria divinità per fare il modo un po' che le tentazioni gli scivolassero addosso come l'acqua scivola addosso sulle piume di un'oca. No, le tentazioni e il potere del peccato era forte con la stessa forza che ha quando si presenta nella nostra vita. Eppure e le ha resistito. E ha resistito proprio nel momento della sua maggior vulnerabilità, come si diceva, perché viene attaccato dopo 40 giorni di digiuno. Certo, Gesù ha una missione speciale da compiere, ma in qualche modo le sue tentazioni sono molto simili a quelle che anche noi sperimentiamo. La prima tentazione, quella di trasformare delle pietre in pane. Gesù, che è lui, che è il pane, che può veramente nutrire gli affamati, affronta questa tentazione che potremmo dire quella della autoprotezione, quella della priorità in autonomia da Dio. La tentazione viene nella forma di messa in discussione dell'obbedienza a Dio, del cercare di suggerirgli che il soddisfacimento dei bisogni anche fisici, e che erano forti dopo 40 giorni di digiuno, veniva prima delle altre realtà, della stessa sottomissione a Dio. E questa provocazione, questa tentazione avviene facendo leva sulla parola. E allo stesso modo la tentazione spesso arriva così a noi, facendo leva sulla parola. Ma faccio notare che anche Gesù usa la parola, e la usa in modo tale da ripristinare, il vero significato, e cioè quello che la vita di una persona, sebbene in questa vita di una persona abbiano importanza i bisogni fisici, essi non sono l'ultima cosa per noi. C'è una dimensione, una realtà che va oltre a quello che è la soddisfazione fisica, in questo caso della fame. C'è il bisogno della sottomissione, dell'ubbidienza alla volontà del Padre. E ancora, quante volte per noi è attiva la ricerca di una confortevole soddisfazione? Solo un inciso. Quante volte anche per noi è forte la ricerca della soddisfazione a prescindere dalla volontà di Dio? Il secondo invito, quello del dominio su tutti i regni. Gesù, colui che aveva messo da parte l'autorità che aveva presso il Padre prima ancora della creazione del mondo, e adesso viene invitato da Satana a prostrarsi per avere dei regni. E l'invito a fuggire la croce, l'invito, come dire, a porre la propria fiducia piuttosto che nel Padre, nel diavolo. E questa tentazione è un po' più sottile, è un po' più sottile di quelle precedenti, e Gesù non si piega. Gesù non si piega, perché il piegarsi avrebbe significato servire il Satana piuttosto che Dio. In Deuteronomio 6:13 leggiamo: temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai nel suo nome. E ancora in noi, quanto forte è la ricerca del potere a prescindere da Dio? Il terzo invito, quello di gettarsi dal pinnacolo del Tempio, quel Tempio che Gesù stesso avrebbe distrutto e ricostruito in 3 giorni. E ancora una volta una tentazione di autoaffermarsi, mettendo in dubbio la protezione del Padre. Cosa avrebbe significato buttarsi e confidare che degli angeli sarebbero accorsi per sorreggerlo? Avrebbe significato mettere in dubbio la protezione del Padre, avrebbe significato mettere in dubbio quella stessa figliolanza che Dio ha dichiarato già nelle prime pagine del Vangelo di Luca stesso: tu sei il mio figlio, tu sei santo. Cadere nel suggeramento del diavolo avrebbe significato dubitare di essere veramente figlio di Dio, e allo stesso tempo che il Padre è degno di totale fiducia. Mettiamo noi forse in dubbio le persone di cui proviamo, le persone verso le quali abbiamo veramente fiducia? Abbiamo bisogno di provarne la fiducia delle persone verso le quali ci fidiamo veramente? Ed anche il tentativo di autoaffermarci è dentro di noi, è una tentazione attiva presso di noi. Come Carson dice, tutte le tentazioni erano dirette contro Gesù in quanto figlio di Dio. Esse erano un attacco specifico diretto non al suo ruolo di Messia, ma al suo rapporto speciale con Dio, su cui il suo status di Messia riposava. Mentre Israele era stato disubbidiente e aveva posto in crisi quella fiducia nel deserto, il Messia ha dimostrato fiducia e obbedienza. Se Gesù avesse ceduto a tutte queste tentazioni, in qualche modo avrebbe dato un pretesto. Avrebbe dato un pretesto al diavolo per dire che egli stava cercando di usurpare il potere di Dio. Ma egli non l'ha fatto. Egli non si è squalificato in queste tentazioni come nostro Salvatore, ma anzi le ha sopportate resistendo alle stesse, dimostrando questo aspetto della santità, della bontà etica del nostro Signore. E questo viene ancora enfatizzato dalle parole che vengono usate dopo l'incidente delle tentazioni. In Luca 4,14 ci viene detto che Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Per quella stessa potenza, quello stesso essere riempito dallo Spirito Santo che lo aveva condotto nel deserto e che gli ha permesso di resistere, adesso viene ricondotto in Galilea dove inizia il suo ministero e la sua fama si sparge. Lo Spirito era sceso su di lui al battesimo, ungendolo per un ministero che inizia rassicurandolo della sua figliolanza, ed è uno Spirito che l'accompagna in tutta la sua opera. Qual era il segreto, se c'è un segreto, nell'opera, nella vittoria di Gesù, anche nella tentazione? Probabilmente proprio questo, quello di essere stato ripieno dello Spirito Santo. E in qualche modo la scrittura ce ne sottolinea, come dire, la particolarità. In Atti noi leggiamo un commento di Pietro quando parla a Cornelio e alla sua evangelizzazione e dice, vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e di come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Pietro, parlando sempre in questo contesto, qualche riga prima indica Gesù come il Signore di tutti. E però non lo pone in alto questo Signore, ma lo pone vicino a noi, andandolo a qualificare come questo Gesù di Nazaret. Egli è sì Dio, ma è anche uomo. Egli è effettivamente colui che nelle sue parole ha adempiuto quella profezia di Isaia 61, quello nelle cui azioni vengono trovate adempimento quelle promesse del Vecchio Testamento. E questa sua particolarità, questa sua essere, come dire, buono, viene evidenziato non solo negli atti potenti che egli esercita, non solo nello scacciare i demoni, nell'esorcizzare, nel compiere grandi miracoli, ma anche nelle relazioni normali con le altre persone. Gesù stesso, ad un certo punto, sempre nel Vangelo di Luca, fa un commento un po' strano. I re delle nazioni le signoreggiano, quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati loro benefattori, cioè persone che fanno loro del bene. Ma Gesù stesso è il primo benefattore dell'umanità, è colui che ha fatto del bene. Ora, cerco di semplificare perché mi rendo conto che è un pochettino difficile l'argomento. L'autore agli Ebrei parla di Gesù e di questa sua particolarità, questa sua bontà etica, da un'altra prospettiva. L'autore agli Ebrei ha una prospettiva che è un po' particolare, che è quella dei sacrifici, del vedere come Gesù è l'adempimento di quello che veniva annunciato nel Vecchio Testamento attraverso i sacrifici. E parla di Gesù come colui che è il sacrificio perfetto che viene offerto a Dio, quel sacrificio senza macchia che è il patto stesso, che Dio stesso ricercava. Perché nel Vecchio Testamento che cosa avevamo? Avevamo sacrifici imperfetti che venivano offerte da persone imperfette come loro rappresentanti, come loro sostituti. E Gesù invece viene rappresentato in modo particolare. Vi leggo questo brano da Ebrei 10. Ecco, perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato per per un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco vengo, un rotolo del libro scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi, ecco vengo per fare la tua volontà, così che abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. L'autore agli Ebrei in qualche modo ci parla della particolarità, dell'unicità del sacrificio di Cristo. Non è un sacrificio allo stesso modo di quelli del Vecchio Testamento, che venivano offerti ma erano sacrifici imperfetti. Ci parla di Gesù come il sacrificio senza macchia, quel sacrificio che Dio stesso si attendeva, e Gesù era l'unico che poteva offrirlo. Allora abbiamo visto fino adesso la particolarità, la manifestazione della santità nella particolarità della figura di Gesù, la santità nella come bontà etica, e la santità che trova una propria manifestazione nella vita di Gesù anche come esercizio del potere. In Luca 4:34 troviamo un altro episodio. Dice questa persona indemoniata: ah, che c'è fra noi, Gesù Nazareno? Tu sei venuto per mandarci in perdizione. Io so che tu sei il Santo di Dio. Qui troviamo manifestata in questo episodio, in questo scontro con quest'uomo indemoniato, un'altra manifestazione della santità di Gesù, che è quella legata all'esercizio del potere, la manifestazione della santità come manifestazione del potere. Non è qualcosa di nuovo, nel Vecchio Testamento spesso la manifestazione della santità è associata a qualcosa di glorioso, di maestoso, di potere. È strano però che Gesù venga indicato come il Santo di Dio. Fino adesso poteva forse essere qualificato come il Figlio di Dio. Questa qualifica di Gesù come il Santo di Dio sarebbe stata qualcosa che sarebbe venuta un po' più tardi nella storia della Chiesa, ma è anche vero che le potenze del male hanno una percezione che va al di là della percezione che gli uomini fino a quel momento potevano avere. Essi guardano al di là e vedono in Gesù come il Santo di Dio. Sanno cioè che il loro destino è segnato dalla santità di Gesù stesso. Nell'Antico Testamento, appunto, Dio spesso manifesta la sua santità con atti potenti. Pensiamo ad Esodo, dove la santità di Dio si manifesta in modo sconvolgente. Oppure pensiamo alla manifestazione della santità di Dio sul monte Sinai. Tuoni e fulmini e lampi e una montagna inaccessibile. Oppure pensiamo ancora alla rivelazione di Isaia stessa, in Isaia 1, che ha di Dio, questo Dio alto che lo porta a gridare allontanati da me. Anche nei Vangeli gli apostoli hanno questa stessa reazione nei confronti della santità di Dio. Vi ricordate Pietro davanti alla pesca miracolosa, che cosa fa? Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Alla trasfigurazione, un'altra occasione della manifestazione della santità di Dio, cosa fanno gli apostoli, i tre presenti? Hanno paura. E qui le forze del male reagiscono con la stessa paura, perché sono confrontati dalla santità. In tutto il Vangelo noi abbiamo questa dimensione della santità. Non abbiamo, come detto, una qualifica, una spiegazione di Gesù come santo, ma lo vediamo nel rapportarsi anche con le persone che sono indemoniate. L'esercizio della santità porta ad uno scontro di potenze, però che non è mai fra pari, perché nei Vangeli Gesù viene definito come il potere forte, colui che caccia il potere più debole. E l'uomo posseduto viene messo davanti alla propria condizione. Certo, non ci voleva tanto per essere messi davanti alla propria condizione. Dopotutto, l'essere posseduto lo escludeva da alcune cose. Lo escludeva, ad esempio, dal culto, dalla famiglia, dalla vita comunitaria, per il timore di contaminare gli altri. Gesù però manifesta la propria potenza con una nuova luce, che è la luce della misericordia, ristabilendo purezza laddove c'era impurità. Difatti, l'indemoniato viene sanato, possiamo dire, e viene reintrodotto a tutti quei privilegi che non aveva prima a motivo della sua condizione. Ria accesso al culto, ria accesso alla famiglia, ria accesso alla società. Della potenza di Dio certamente non c'è alcun dubbio, ma il suo potere, così come lo vediamo nei Vangeli, non è finalizzato a schiacciare, non è finalizzato semplicemente a distruggere, ma è finalizzato a riabilitare, a recuperare. Questo è il potere della grazia. Questo è il potere della santità che è sposato con la grazia, con la misericordia di Dio. E l'ultimo aspetto, la santità e la perfezione di Cristo. Abbiamo parlato di rapporto unico Gesù per natura santo, della sua bontà etica che manifesta la sua santità, del suo potere che è una manifestazione della santità per come la conoscevamo nel Vecchio Testamento, sebbene adesso col colore della grazia, e poi della sua perfezione, la santità come perfezione. In Luca 23 noi leggiamo, è il momento in cui Gesù è sulla croce insieme con i ladroni: per noi è giusto, perché riceviamo la pena che meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Non so fino a che punto il ladrone era consapevole di quello che stava dicendo. Certo, lui stava rimproverando il compagno nel dire: guarda che noi siamo qui dove ci troviamo appesi a questa croce perché abbiamo fatto degli atti criminali. Siamo dei criminali e ci meritiamo quello che stiamo facendo. Ma Gesù che cosa ha fatto? Noi è giusto che riceviamo questa condanna, ma Gesù che cosa ha fatto? Ora, senza dubbio voleva dire che Gesù non aveva ingiustizia, non aveva commesso alcun reato, ma inconsciamente, in qualche modo, noi potremmo leggere queste parole del ladrone come dire, come lo spioncino, sapete quello che c'è nei portoncini che serve per guardare chi c'è fuori dalla porta? Come in qualche modo lo spioncino che ci permette di guardare all'intera vita di Gesù, una vita che è stata caratterizzata dalla assenza di peccato. Ci sono molti brani nel Nuovo Testamento che parlano dell'assenza di peccato nella vita di Gesù. Vi segnalo solo 2 Corinzi 2, 5-21, Ebrei 4-15, 7-26, 1 Giovanni 3-5, solo per dirne alcuni. Ma in tutti i Vangeli c'è questa dimensione. Gesù non ha mai il senso di colpa per qualche peccato che possa aver commesso. I racconti storici non tradiscono mai i tentativi di abbellire il racconto. Essi non tentano di provare la sua innocenza. Raccontano la storia senza influenzarla, parlandoci proprio di come egli aveva agito fra gli uomini. La verità è che i Vangeli sinottici non contengono esplicite dichiarazioni sulla purezza morale di Gesù, ma non ci sono neanche tentativi per dimostrarla, la sua innocenza, o per farne un'apologia. Essi ci danno un resoconto della sua vita per come è vissuta, e questo è sufficiente. Tuttavia, seguendo la storia, notiamo come superò le prove di amici e nemici. La sua presenza era un rimprovero, una causa di vergogna per gli altri. Ci si scontra con Gesù, ci si meraviglia del suo modo di insegnare, ci si meraviglia del suo modo di comportarsi, ma non solo perché le sue parole erano inconsuete, ma perché c'era qualcosa nella sua vita che rendeva quelle parole strane, che rendeva quelle parole come delle calamite. La libertà di Gesù si contrapponeva alle rigide regole dei farisei. Le sue parole avevano un'autorità che si contrapponeva alle argomentazioni puramente scolastiche dei farisei. La sua potenza si contrapponeva all'incapacità spirituale dei suoi oppositori. E Gesù stesso, quando parlava ai farisei, dicendo: io sono senza peccato. Provate a contraddirmi. Cosa facevano questi? Rimanevano senza parole, non riuscivano a replicare a quello che egli diceva. Nessun miracolo di Cristo è uguale al miracolo di una vita senza peccato. Essere santo nel pensiero e nei sentimenti, senza mai fallire. In obbligo verso gli altri, ma senza mai trasgredire la legge dell'amore perfetto per Dio e per il prossimo. Senza mai eccedere e senza mai mancare. Questa è una condizione che porta, che supera il potere dell'immaginazione. Gesù, perfetto. La santità si manifesta in Gesù nella sua perfezione. Fratelli ed amici, la santità ha un nome, Gesù. Egli è colui che ha dimostrato il perfetto proposito di Dio nella creazione dell'umanità. Se noi vogliamo vedere l'uomo per come doveva essere nelle intenzioni di Dio, dobbiamo guardare Cristo, l'essere perfetto. Una perfezione che è vista nella totale consacrazione a Dio, che lo differenzia da tutto il resto dell'umanità. La santità è vista nel compiere perfettamente la volontà di Dio, nel resistere alla tentazione, nel fare il bene, nel compiere atti potenti di liberazione contro il male, nel manifestare la purezza di Dio stesso. In Cristo c'è l'integrità e tutti quegli aspetti della santità di cui abbiamo parlato fino ad ora, nelle altre anche predicazioni. Cristo è veramente l'immagine dell'Iddio invisibile. Lo splendore della gloria di Dio è la rappresentazione esatta del suo essere, come dice l'autore degli Ebrei al capitolo 1, versetto 13. Non c'è altro dove guardare per santità. Scrivendo della santità, e concludo con questo, un colonnello dell'esercito della salvezza inglese, che è anche un collaboratore con il LIC, il London Institute of Contemporary Christianity, dice: troppo spesso il nostro insegnamento sulla santità inizia dal posto sbagliato. Cerchiamo di essere chiari, dicendo che la santità non inizia con la crisi e la rendevolezza del credente. Questo non è il posto esatto dal quale iniziare per parlare di santità. È troppo centrato sull'uomo, è troppo orientato su noi stessi, troppo centrato sul peccato. Il posto da cui iniziare è Cristo e la sua perfetta adeguatezza. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per Gesù Cristo, colui che è il tuo unigenito figliuolo, il Santo dell'Altissimo, l'immagine dell'Iddio invisibile, lo splendore della tua gloria. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per la sua perfetta santità, ti ringraziamo per il suo potere che caccia ogni altro potere, ti ringraziamo per la sua purezza, per il suo essere un nostro benefattore, ti ringraziamo per l'assenza di macchie di peccato nella sua vita, perché grazie a esse noi possiamo avere una relazione giusta con te, perché gli ha pagato quel sacrificio che non potevano certo adempiere i sacrifici del Vecchio Testamento. Ti ringraziamo, Signore, perché la sua santità non è semplicemente qualcosa che ci allontana, che ci dimostra quanto inadeguati noi siamo, ma che la sua santità è intrisa di grazia, di accoglienza, di misericordia nei nostri confronti. Signore, noi ti chiediamo che tu possa trasformarci per la tua grazia, che anche noi possiamo manifestare il vero uomo, quello secondo i tuoi disegni, quello che riflette l'immagine perfetta di Cristo nella nostra vita. Signore, fortificaci col tuo Santo Spirito, affinché anche noi possiamo pensare, agire e vivere in santità. Per Cristo Gesù nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.
Grazie.